libro di Gilda Scortino, l'ho letto in giro di un giorno e mezzo perché era tanta l'ansia e la voglia di rivedere le immagini sia riferite a Rosario Livatino, sia riferite a quel contesto criminale che in quegli anni, prima, all'epoca della morte, successivamente, ci fu in Sicilia, per cui avevo veramente ansia di leggerlo velocemente, perché tra me e Rosario Livatino c'è un rapporto, mi lega Rosario Livatino, un rapporto che è particolare. Qui l'ho accennato nella prefazione, Rosario Livatino venne a fare il dottorato, cioè il tirocinio a Caltanissetta. E quando venne in procura, io ero sostituto procuratore della Repubblica a Caltanissetta, quindi mi fu affidato, tra virgolette. E ne nacque un rapporto di simpatia, di affetto, tanto questo personaggio era straordinario ed eccezionale. Non ci sono parole per definire la sua linearità. Messineo gli fece un rapporto giudiziario. Quanto mi pare fu poi in tribunale, lo definì un gentleman. Cioè, era questo l'aspetto di Rosario Livatino, un signore inglese, schivo da ogni pubblicità, schivo da ogni protagonismo d'altro. E quindi iniziai questo rapporto con lui allorché venne in procura da autore. Fui sorpreso quanto successivamente, essendo stata assegnata le funzioni, scelse la sede di via Virgento perché lui abitava a Canicattì. Il percorso a Canicattì da Caltanissetta è inferiore rispetto al percorso a Canicattì e Virgento, quindi pensavo che sarebbe venuto a Caltanissetta, ma l'ho perso un po' di vista e ogni tanto mi rimprovero una cosa, che se avessi tenuto un po' d'occhio, scusatemi il termine, se lo avessi potuto avere vicino, forse avrei potuto spingerlo a scegliere la sede giudiziaria di Nissena e non quella di Cettino. E chissà, forse oggi non saremmo qui a parlare di Rosario Livatino. Forse saremmo a parlare con lui, forse sarebbe lui a parlarvi, ma in questo sapete che era molto schivo, era raro convincerlo ad andare da qualche parte a parlare, l'ho fatto in alcune occasioni e le sue relazioni sono stati dei manuali che vengono citati oggi ovunque perché parlava dell'indipendenza del magistrato, non solo dell'indipendenza sostanziale ma anche di quella formale. Soleva ripetere, io vado a braccio così, non seguo più niente di quello che me lo prefisso di fare, soleva ripetere che oggi ci sono dei colleghi, non esito ad ammetterlo, che amano un po' l'esibizione, il protagonismo, la spocchia, qualcosa, sono troppe televisioni che ci vengono appresso, che ci cercano, che vogliono l'immagine. Rosario Livatino diceva che il magistrato parla solo con la requisitoria, le sentenze, le motivazioni dei provvedimenti. E questo non posso che concordare con lui, dico, è qualcosa che lui aveva dentro, sentiva dentro, ma forse è qualcosa che gli abbiamo anche insegnato in quegli anni in cui è stato a Caltanissetta. Dicevo, l'autrice qui alla mia destra ha cercato di delineare la figura di questo personaggio, prendendolo da quando era ragazzino, andava alle scuole, poi la maturità, la laurea, il giuramento di magistratura, il dottorato e poi quando divenne magistrato. E Rosario Livatino fece una doppia esperienza in magistratura. Fu per alcuni anni, per diversi anni, pubblico ministero e poi passò da giudicante. È un'esperienza che io ho maturato nella mia vita perché sono 34 anni circa che faccio il magistrato, 13-14 l'ho fatto da giudicante e il resto da requirente. Perché perché vi dico questo? Perché oggi sapete che ci hanno posto pure dei paletti, perché non si può passare da giudicante a requirente, viceversa, bisogna andare fuori dalla regione, eccetera. Allorché Rosario Livatino passò dalla funzione requirente al pubblico ministero a quella giudicante, ad Agrigento qualcuno storse un po' il muso, dissero: ma sarà in grado di espletare le funzioni giudicanti dopo che ha fatto il pubblico ministero? Ed è proprio il presidente del Consiglio dell'Ordine di Agrigento, e qui lo devo leggere perché riesco a prenderlo, visto questa situazione difficile. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati ebbe ad affermare all'interrogativo che si era posto che nell'esercizio delle nuove funzioni Rosario Livatino fugò ogni preoccupazione, fornendo prova di essere distaccato dalle imposizioni accusatorie e di essere capace di interpretare con assoluta imparzialità il ruolo del giudice. È quello che nel mio piccolo io sostengo da tanti, tanti anni, anzi affermo che la valenza della doppia funzione è utilissima per un magistrato, perché l'ho concepito così, è perché da giudice, quando ho fatto il giudice, mi sono accorto quali prove possano servire per costruire una sentenza di condanna o eventualmente la soluzione, attenzione. E quando sono tornato a fare il pubblico ministero, ho fatto prima il pubblico ministero, poi il giudice con il pubblico ministero, ho capito quali ricerche, quali investigazioni, quali analisi dovessi fare per portare avanti un processo che consentisse di arrivare ad una responsabilità di quei soggetti che non stavano, che erano imputati. Questo purtroppo è un discorso che in Italia sta andando su versanti diversi, per ragioni che non sto qui a discutere. Ma certamente non si può dire che chi fa il pubblico ministero non è in grado di fare il giudice o viceversa. Scusatemi questa digressione anche personale. Rosario Livatino fu un uomo che fu impegnato per tutta la vita nella sua missione, io glielo dico. Tanto da diventare, come disse Papa Giovanni XXIII nel 93, nella Valle dei Templi, che è un martire della giustizia. È stato definito un martire della giustizia, ma non soltanto perché era religioso, perché soleva frequentare la Chiesa sistematicamente, eccetera, ma per come intendeva la sua professione, che per lui era una missione. Gilda Sciortino ha raccolto una serie di testimonianze di soggetti che lo hanno conosciuto, e da queste testimonianze emerge che era un uomo normale, che era un magistrato normale. Io ho sempre predicato ai giovani uditori che ho avuto di volte e volte assegnato nella mia lunga carriera, che il magistrato è un uomo normale, non è super, non deve prevalere con le sue idee sulle idee degli altri, ma deve fare solo il dovere e deve essere considerato un uomo normale. Non tutti i miei colleghi sono così, io sono critico nei confronti della società, ma sono critico spesso anche nei confronti della magistratura. A taluni di noi a volte perdono il controllo di se stessi e vanno fuori da quelli che sono i criteri che la Costituzione o le leggi ci offrono e ci danno. Nel raccogliere queste interviste, Gilda Sciortino, oltre che parlare con il Presidente Cardinale, che dà un'immagine di Livatino veramente eccezionale, cito un capitolo, ci parla di un lo trovo subito, un testimone scomodo se invece profittatore, c'è un capitoletto così intitolato, che si riferisce a un testimone che si trovò a passare sulla strada perché Rosario Libattino veniva ucciso. Questo, scusatemi, è il mio cavallo di battaglia quando vado nelle scuole e credo di centrare l'attenzione di tutti i ragazzi per far capire cosa è il coraggio civile. Cioè quel giorno, siamo nel 90, non siamo nel 2011, quanto già ci sono delle premesse diverse, delle sensazioni diverse, è maturata una coscienza civica.
Anche la legge, penso che all'epoca non c'era una legge. Non
c'era una legge, infatti è su questo capitolo a cui vorrei riferirmi. Passa un signore che faceva il rappresentante di Porte, era del napoletano e andava da Agrigento per lavoro. Si accorge di ciò che sta accadendo, percepisce una serie innumerevole di particolari di quella vicenda. Perché mentre cammina con la sua macchina a velocità ridotta, perché ha un chiodo conficcato nella gomma e quindi deve ridurre la velocità, viene sorpassato da una moto con una targa attaccata con dello scotch. Questo particolare lo insospettisce e comincia a verificare il colore di questa moto, il colore della manopola, chi ci sta sopra la moto e quant'altro. Arriva ad un certo punto e vede la Ford Fiesta di Rosario Libattino addossata al muro e due uomini, uno col casco e uno senza, quello senza il pugno e un revolver, che scendono verso una scarpata per poi finirlo. Saranno gli esiti della sentenza a dircelo, perché dei collaboratori di giustizia ci riferiscono cosa è accaduto in quella scarpata. Allora, quest'uomo, che poteva tranquillamente, come dico tanti di noi, sentiamo tutti, quanto ci accorgiamo anche di un semplice incidente, giriamo gli occhi, proseguiamo per non avere rogne, sapete cosa fa? Se ne va immediatamente, ha un radiotelefono, è uno dei primi telefoni che c'erano, cerca di mettersi in contatto con le forze dell'ordine, ma non ci riesce perché non c'era campo, ancora oggi in quella zona.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio, io lo faccio assai spesso quella strada, il telefonino non funziona, cerca di mettersi in contatto con le forze dell'ordine e non ci riesce, arriva ad Agrigento, se ne va subito la polizia e racconta quello che ha visto. Da quel momento la sua vita cambia, da così a così. Perché, dice Gilda Sciortino, testimone scomodo, semplicemente approfittatore. Perché cosa accade? Accade che il difensore di uno degli imputati, di Pace Domenico, come fare il suo dovere per cercare di far risolvere il suo cliente, ne compina, dico io, di cotte e di crude. E questo lei l'ha intervistato, ma se avesse parlato prima con me le avrei chiesto di porre delle domande ben precise a questo avvocato, perché comincia a cercare di scardinare la vita di questo soggetto. Scardinarla come? In tutti i modi, dicendo qualsiasi cosa contro quest'uomo che aveva avuto il coraggio civile di fare questa testimonianza. È stato fatto un film su questa vicenda ed un libro scritto da Domenico Calderone, mi pare. E dice in questo libro Domenico Calderone, qualche passo è raccolto da Gilda Sciortino, questo uomo non era né un idealista né un militante politico, era un tranquillo padre di famiglia che svolgeva il suo lavoro quotidiano, che andava a guadagnarsi i panni, questo lo aggiungo io, scusatemi la crudezza delle mie espressioni. A un certo punto si trova inserito in questo contesto particolare, non esisteva una legge di protezione dei testimoni, per cui deve essere protetto, perché si trova a Palma di Montechiaro un bigliettino in cui si dice che bisogna uccidere Nava Pietro Ivano, si chiama così questo soggetto, che bisogna uccidere, per cui lo Stato, ma lo Stato in quel momento non è in grado di proteggerlo, le singole forze di polizia, c'è l'ispettore di polizia che se lo porta una settimana a casa sua, c'è un altro ispettore che poi lo porta in un'altra località, questo gira l'Italia assieme a moglie e figli. Gli vengono interdetti i colloqui con tutti i parenti, sia Levisu che telefonici, perché attraverso questi colloqui si può arrivare a identificare il luogo in cui si trova. Viene sconvolta totalmente la sua famiglia. E ecco, questo avvocato dice, lo ripete qua nel libro, nell'intervista, anche se non lo trovo, comunque quest'uomo si qualificava come un avventuriero e è stato un profittatore. Non è che l'avesse premeditato prima, dice il difensore, anche ci mancherebbe. Si è trovato, ha visto quella scena, e adesso io vado a parlare con le forze di polizia, così poi potrò beneficiare di tutti quei benefici che ancora non erano previsti dalla legge, che venne dopo. Quest'uomo ha cambiato generalità, quest'uomo adesso vive all'estero, e all'ultima domanda, perché anche il libro un po' domande e risponde di Domenico Calderone, Domenico credo qualcosa del genere, all'ultima domanda: valeva allora la pena di giocarsi una vita normale per un gesto di coraggio civile? Pietro Nava, l'uomo tranquillo che ha vissuto con coraggio un'avventura terribile, non ha dubbi, andava fatto nonostante tutto. Ecco, io porto sempre questa testimonianza come esempio nelle scuole, perché per spingere i ragazzi ad avere la coscienza civile, per spingere i ragazzi a denunciare anche i fatti minuscoli di criminalità comune che avvengono nelle scuole, chi fuma lo spinello, non chi fuma, ma chi lo spaccia nelle scuole, e bisogna dimostrare che ci sono stati uomini, ma non oggi, ma nel 90, che sono giocati la loro esistenza normale per un senso di civiltà. Non vorrei continuare su questo tema, perché a volte la vita del magistrato, del poliziotto, viene anche messa a rischio dalle affermazioni del difensore. Questo difensore che qui Gilda Sciortino ha intervistato sostenne che i giudici che giudicavano Rosario Livatino erano pieni di prevenzione o qualcosa del genere, che erano prevenuti tanto da fare un'istanza di rimessione alla Corte di Cassazione, dicendo che tutte le istanze che facevano il difensore degli imputati venivano rigettate, mentre ciò che chiedeva il pubblico ministero veniva sempre accettato dalla Corte. E io ero il presidente della Corte d'Assise che ha giudicato per due volte quattro assassini di Rosario Livatino, e sicuramente quelli non furono momenti facili per noi, perché la STIG, che era l'organizzazione alla quale si appartenevano tutti coloro che uccisero Rosario Livatino, ci sono stati 10 soggetti, tutti identificati, tutti condannati con sentenze passate in giudicato, e la STIG era pericolosissima, perché Rosario Livatino forse è stato ucciso, lo hanno accennato qui le persone che mi stanno accanto, e anche accennato nel libro, e l'ho scritto in sentenza, perché questa è stata l'unica causale che si è individuata, è stato ucciso perché questa nuova organizzazione criminale che si contrapponeva a Cosa Nostra voleva dare un segno tangibile della propria forza. E cosa c'era di più forte per un'organizzazione criminale che uccidere un magistrato come Rosario Livatino? Allora, quando ripenso, quante volte ci avevo pensato nella mia vita al movente, alla causale di questo, non ne sono state individuate altre moventi. Se ce ne sono non lo sappiamo, ma in sentenza io l'ho scritto nella prima sentenza della morte del Rosario di Battino e nessun'altra sentenza è stata mai in grado di trovare un momento diverso. E allora se pensiamo alla ragione per cui è morto Rosario di Battino, ancora una volta il nostro cuore, la nostra coscienza, il nostro animo si rimpicciolisce ancora di più, perché nel 90 era possibile commettere impunemente delitti di questo genere per motivazioni che non incidevano sulla durezza di Rosario Latino, perché Rosario Latino era stato un magistrato, un PM estremamente duro, molto bravo. Fu lui che riuscì per primo a incriminare il Cavaliere del Lavoro di Catania per una storia di fatture false. L'inchiesta che poi si sviluppa a Catania nasce ad Agrigento. Fu lui a trovare il bando di questa matassa. E quindi se attraverso le banche, se un fatto di questo genere avesse avuto la sua origine in situazioni similari, avrei potuto capire che c'era una ragione forte per uccidere Rosario di Battino, forte. Capiamo cosa significa, ma Rosario di Battino è stato ucciso perché questa stiglia doveva dimostrare a Cosa Nostra che era forte come Cosa Nostra. E certamente non è questo un momento felice nei fatti che riguardano questo magistrato. E io credo qui di dovermi fermare perché temo di annoiarvi. E da ultimo voglio dire che è stata estremamente completa la nostra autrice, perché oltre che fare un excursus della vita di Rosario di Battino, di fare tutte queste interviste e parlare con tutti questi personaggi che lo hanno conosciuto, ha fatto una cronistoria degli avvenimenti che c'erano stati in quegli anni con le fotografie. Ci sono delle fotografie, sono terribili, perché c'è la foto con Rosario di Battino per terra che io per vedere subito dopo, perché ci sono le foto dell'autovettura di Rosario, sono altamente drammatiche, anche se sono passati, abbiamo detto, dal 90 a 21 anni da quando sono venuti questi avvenimenti, però sono sempre drammatiche queste immagini che l'autrice ci mostra e che io ringrazio per avermi chiesto di scrivere una prefazione a questo libro, e ringrazio il Centro Piero Torre per avermi invitato qui a parlare del libro e di Rosario di Battino.